Sono le 11 di lunedì 31 marzo 2025, una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori, questa è Pubblica Radio Popolare. Aperte le virgolette. Un gruppo di 150 intellettuali, studiosi e docenti italiani e stranieri, da Giorgio Parisi a Jean-Claude Monod, il filosofo francese, da Nancy Fraser a Judith Butler, da James Galbraith a Gustavo Zagrebelsky, hanno deciso, insieme a tanti altri, di dare nascita all'Osservatorio Autoritarismo. È uno spazio di analisi, testimonianza sul rischio di progressione verso forme autoritarie in Italia, viste nel contesto europeo e nel contesto globale. Una costellazione di luoghi di incontro e presa di parola, raccolta documentale, messa agli atti storiografica del tempo che stiamo vivendo, che ci interpella e che ci affida una responsabilità davanti alle manifestazioni degenerative dell'autorità legittima. Fine della citazione. Quello che vi ho letto è la parte di un testo scritto da Daniela Padoan, scrittrice, saggista, presidente di Libertà e Giustizia, un testo pubblicato qualche giorno fa sul quotidiano La Stampa. Quel testo annuncia, come avete sentito, la costituzione di un osservatorio sull'autoritarismo. Libertà e Giustizia lo ha fatto nascere insieme alla casa editrice Castelvecchi. Buongiorno e benvenuta Daniela Padoan.
Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie.
Daniela Padoan Buongiorno. Si occupa, buongiorno, anche quello che avete sentito è la voce del professor Adriano Prosperi, storico. Buongiorno anche a lei, professore.
Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie.
Dicevo, Daniela Padoan, lei si occupa da anni di razzismo, dei totalitarismi del Novecento, con una particolare attenzione alla testimonianza delle dittature e alle pratiche di resistenza femminile ai regimi. Ora, il manifesto costitutivo dell'Osservatorio comincia con una citazione di uno dei padri fondatori della Repubblica e della Costituzione, come Piero Calamandrei. È un Calamandrei che ci racconta che il fascismo, al suo nascere, e fino almeno al 1924 non fu preso sul serio. Dice Calamandrei in questa citazione: non fu per viltà o per debolezza, fu per disorientamento e per errore di gente comunque onesta e civile, dice Calamandrei. Allora il 1924 è l'anno dell'assassinio di Giacomo Matteotti da parte dei fascisti e i primi giorni dell'anno successivo, del 1925, furono i giorni della sua rivendicazione, la rivendicazione dell'omicidio Matteotti da parte di Mussolini in quel famoso discorso in Parlamento del 3 gennaio 1925. Il manifesto dell'Osservatorio ricorda il periodo di allora e richiama al pericolo di oggi, perché scrive: nello stesso disorientamento ed errore rischiamo di cadere oggi davanti ai continui spostamenti di soglia che erodono in molti modi lo spazio democratico. Allora, Daniela Padoan, i pericoli di oggi come i pericoli di allora, e quindi per questo occorre agire?
Per questo occorre agire, sì, certo, senza fare sovrapposizioni, senza pensare che la storia possa ripetersi così come è stata, però ci sono dinamiche e c'è anche un humus storico culturale con il quale noi dobbiamo sempre fare i conti. E c'è proprio quella famosa citazione di Piero Calamandrei che parlava del prima dell'insediarsi del fascismo come partito Stato, e parlava di un'anemia critica, lui diceva addirittura una stomachevole uniformità di tutti i giornali, una ributtante retorica, una modalità tracotante e menzognera che era penetrata come un contagio, e diceva che aveva reso insopportabile alle persone di buon gusto perfino il titolo di certi giornali. Certamente ci sono assonanze impressionanti, c'è molto in cui noi oggi possiamo ritrovarci, e proprio perché quell'avvertimento sul prima, su come poco per volta, passo dopo passo, le soglie vengano battute, Noi abbiamo il dovere adesso di una vigilanza e quindi appunto nasce l'osservatorio, nasce come uno spazio di studio sostanzialmente, ma anche di analisi aperta, di condivisione di saperi e di possibilità di dare alle persone dei luoghi che non siano apertamente, diciamo, di militanza, e proprio per questo siano in grado di unire il più vasto ambito possibile di persone che si sentono sole in questo momento.
Daniela Padoan, voi elencate nel manifesto dell'osservatorio le spie di questo spostamento della soglia dello spazio democratico, mi verrebbe quasi da visualizzarlo come qualcosa che si rimpicciolisce sempre di più a causa di che cosa? Criminalizzazione del conflitto, incattivimento dei linguaggi.
Certo.
Cito solo i primi due che voi inserite nel vostro documento, Padoan.
Sì, infatti noi vediamo che si sta davvero instaurando sempre di più una rassegnazione di fronte a quello che succede. Parlava di incattivimento dei linguaggi, è una cosa molto importante, soprattutto quando viene dalle istituzioni e quando dilaga poi nello spazio civico. La criminalizzazione del conflitto, il fatto che poco per volta addirittura la parola conflitto abbia un'accezione così negativa da dover essere usata con cautela, la compressione delle libertà di manifestazione, di espressione, e poi questa ipertrofia punitiva che fa sì che si continuino ad aggiungere reati, fattispecie di reato, anni di carcere, ne sono stati aggiunti nei soli primi due anni di governo 417 nel ordinamento giuridico penale. È una cosa paradossale, eppure noi stiamo scivolando nella normalità che è partita, lo ricorderete tutti, con il decreto Rave e poi via via il DDL Covandali, l'introduzione del reato universale, che è pazzesco perché si utilizza nei casi di genocidio e invece viene applicato qui in cose che sono normate dalla legge normalmente. E poi c'è la questione enorme dell'insofferenza dell'esecutivo di fronte a quelli che i padri e le madri costituenti hanno voluto come limite all'esercizio del potere, proprio perché hanno visto cosa significa il potere che dilaga, che cerca la supremazia del capo.
E questo, Padoan, mi scusi, su questo poi la saluto, non rende abusivo il ricorso al termine autoritarismo, cioè l'osservatorio che si chiama appunto sull'autoritarismo, osservatorio autoritarismo, descrive anche con questi elementi concreti che il pericolo è un pericolo serio e quindi in quanto tale necessita anche l'uso delle parole che a quella serietà sono collegate in qualche modo.
D'altra parte questa parola è stata legittimata da uno studio della Commissione europea sullo Stato di diritto in Europa e anche molto recentemente da uno studio di Liberties, che è un gruppo di ONG ascoltate dalla Commissione europea proprio per questo rapporto annuale sui paesi, sugli Stati membri. E molte sono le perplessità che sono state avanzate, riguardano la condizione dei detenuti nel carcere, riguardano la magistratura, la compressione della possibilità per i giornalisti di fare il proprio lavoro, l'uso reiterato della querela che fa sì naturalmente che le persone si sentano intimidite e arrivino a una sorta di autocensura, che anche questo è un bel campanello d'allarme.
Certo. Daniela Padoan, grazie per essere stata qui con me stamattina, auguro lunga vita all'osservatorio sull'autoritarismo che è nato con questo manifesto insieme all'attività, diciamo così, di promozione anche della casa editrice Castelvecchi. Grazie ancora e buona giornata.
Grazie a voi, arrivederci.
Arrivederci.
Daniela Padoan è scrittrice, saggista, oltre che presidente di Libertà e Giustizia. Professor Prosperi, grazie per essere rimasto in attesa, la saluto ancora, benvenuto, storico.
Grazie.
professore emerito di storia moderna alla Scuola Normale Superiore di Pisa. Lei è uno dei firmatari di quel manifesto per l'osservatorio autoritarismo, e su questo le voglio chiedere subito perché ha firmato quell'osservatorio, quel documento, che cosa l'ha spinta a considerare importante sostenerlo?
Ma l'esperienza di quello che sta accadendo, io sono confinato, come dire, nella condizione marginale di un pensionato di età molto avanzata, e quindi le mie impressioni di vita sociale sono limitate, però mi basta leggere le notizie, vedere quello che accade, per percepire questo, come dire, questa cosa come una camicia bagnata, fredda, che ti si stringe addosso, questo fenomeno della autocensura in molte manifestazioni, oppure dell'eccesso di controllo e di intervento in altre. Sono cose che accadono soprattutto nel mondo giovanile, nel mondo della scuola, in ogni occasione di manifestazione, che deve fare conti con interventi polizieschi non giustificati. Ce n'è stato un episodio serio e preoccupante proprio qui a Pisa, con la bastonatura selvaggia, che la polizia scatenò contro una manifestazione ancora in fieri di ragazzi che uscivano da un istituto liceale. Sono sintomi che in realtà non appartengono soltanto a questo tempo, sono sintomi che di tanto in tanto nella lunga storia dell'Italia post-fascista si sono manifestati, e ogni volta c'era dietro una specie di copertura politica ufficiale da parte di un governo, come dire, la presenza dei missini nel governo negli anni 60 appunto determinò un improvviso incrudimento delle manifestazioni, della reazione contro le manifestazioni democratiche. E questa minaccia poi si ripercosse ancora nella vicenda, nella grave vicenda di Genova, appunto, in cui ci fu anche un morto. Ecco, sono pulsioni che mostrano come il corpo della democrazia sia un corpo pervaso da diversi umori. Mm-hmm. E che, come appunto nella malattia c'è il prevalere appunto di un umore sugli altri, che è la malattia appunto, nella vita sociale, nella vita politica c'è questo concorde movimento di regressione fino alla scomparsa delle tradizioni democratiche, della libertà di manifestazione.
Professore,
sì.
Professor Prosperi, mi scusi se la interrompo, ma proprio su questo passaggio che sta toccando lei nel suo ragionamento c'è una cosa importante che ci riporta all'osservatorio e a quel manifesto di cui sinteticamente abbiamo parlato.
Sì.
In quell'appello, con quella citazione che leggevamo di Calamandrei, si ricorda, no, il pericolo dell'avanzare di un rischio autoritario. Come oggi, e questo rischio rischia appunto di avanzare se non viene adeguatamente contrastato. Bisogna essere pronti ad alzare argini oggi contro quel rischio,
o
è sopravvalutato?
No, non è sopravvalutato. Ogni volta che c'è un sintomo bisogna reagire, perché la fisiologia della vita democratica è fatta così. Se c'è un sintomo che diventa serio, che diventa pericoloso, se non si reagisce, da lì nasce la malattia. E purtroppo oggi il contesto non solo italiano ma mondiale vede una, come dire, superfetazione di manifestazioni di un potere arbitrario, come dire, il nostro orizzonte democratico è schiacciato fra Trump e Putin, non sono due bei modelli. La soluzione di problemi seri come può essere serissimo il problema di una guerra viene demandata alle telefonate fra di loro. E allora dov'è finita la realtà, diciamo, europea? È un problema che riguarda in maniera particolare l'Europa, perché l'Europa è questa specie di organismo non ancora completo in cui ci sono tanti stati tradizionali e le istituzioni, diciamo, di governo collettivo di questa antica, vero, patria della storia, le istituzioni, diciamo, di governo collettivo sono una specie di, come dire, di ufficio di informazioni che non ha una capacità di esercitare davvero un potere, e questo è preoccupante. Cioè il vuoto dell'Europa è un problema.
Professore, ci avviciniamo ad un importantissimo anniversario della Repubblica tra qualche settimana, il 25 aprile, gli 80 anni della liberazione dal nazifascismo. Da parte delle destre al governo, e penso soprattutto alla Presidente del Consiglio Meloni, secondo lei ci saranno le ormai solite e rivendicate amnesie sull'antifascismo? Cosa ne pensa?
Ma penso che sia una scommessa facile da essere vinta. Amnesie, forme di soprattutto di deenfatizzazione, no? Come dire, negare che esista un pericolo vuol dire anche tenetevi calmi, non vi agitate, non vi muovete. Ora il 25 aprile è una data troppo importante, pensavo appunto a questo fenomeno straordinario che ci rende per certi aspetti fieri di essere cittadini italiani, cioè il fenomeno per cui la liberazione sia stata decretata da, diciamo, corpi nati, diciamo, in qualche modo automaticamente per reazione fisiologica da parte della società italiana, e che all'epoca si giunse alla libertà di grandi città, Napoli, Firenze, vero, con battaglie che nascono spontaneamente, vero, dal popolo, e che fanno sì che la stessa, come dire, la stessa incertezza delle potenze democratiche allora in guerra, appunto la stessa incertezza su cosa fosse l'Italia, ne venne colpita, perché non ci si aspettava questa reazione vitale. Quindi anche i progetti che vennero allora fatti o embrionalmente, vero, sulla sorte futura del nostro paese, dovettero tenere conto del fatto che in questo paese il popolo, vero, aveva dato prova di esistenza con manifestazioni, anche con auto-organizzazioni, vero, di corpi collettivi di combattenti che erano entrate in funzione prima dell'arrivo degli alleati nelle grandi città.
Professore, sembra che la nostra Presidente del Consiglio, la nostra nel senso qua che italiana, certo, si muova su un filo sottile, che è quello dove le parole vengono calibrate con molta attenzione. Sì. Quindi lei diceva si vince una scommessa facile a pensare che non si definirà antifascista Meloni il prossimo 25 aprile, però a quelle parole caute in molti casi, ma appunto nette da questo punto di vista, si aggiungono comportamenti che invece sono comportamenti forse anche poco meditati, ma molto schierati. Che cosa possiamo dire, no, delle sbandierate amicizie in pubblico con la destra più estrema che sta governando gli Stati Uniti, da Trump a Musk?
Certo.
E quindi c'è un conflitto, diciamo così, tra quelle che sono le parole, a volte diciamo così sconfinano nel ridicolo e nell'offesa, penso al manifesto di Ventotene e alle parole della Presidente del Consiglio, altre volte meno, però oggi assistiamo a questa cosa, un'amicizia sbandierata nei confronti della destra più estrema e che si mostra anche più cattiva, pensiamo a quello certo. che succede negli Stati Uniti con i migranti. Certo. Cosa le fa pensare questa apparente contraddizione tra la lingua e il corpo, diciamo così, il linguaggio e il corpo della Presidente del Consiglio?
Sì, è come inoculare diciamo dosi omeopatiche di veleno, perché in realtà appunto il tono si abbassa, la tensione si sposta, ci si abitua in qualche modo a questa assenza di presenza nelle manifestazioni, nelle celebrazioni, eccetera. Ogni volta ci si deve consolare con gli interventi di Mattarella, che continua a fare, diciamo, egregiamente il suo mestiere, ma la cui solitudine appare sempre più evidente. E da questo punto di vista, la regressione sociale di questo paese manifesta nella assenza di veri e propri partiti di opposizione. Anche il gioco parlamentare è diventato un gioco noioso a cui si assiste diciamo con molta distrazione. E tutto questo fa a me, che sono nato sotto Mussolini, che ho conosciuto diciamo la liberazione di allora, fa a me un'impressione molto negativa. Le osservazioni di Daniela Padoan mi trovano completamente d'accordo.
In un suo libro di qualche anno fa, professor Adriano Prosperi, Un tempo senza storia, la distruzione del passato, questo è il titolo, lei ha sostenuto la tesi che noi stiamo vivendo, anzi glielo chiedo, se stiamo vivendo ancora oggi, a distanza appunto di qualche anno da quelle riflessioni che lei faceva allora, stiamo vivendo un tempo che, se non ha passato, uno potrebbe dire, potrebbe godere di una luce sul futuro, o forse soltanto schiacciato nell'oggi. Professore.
Ma io penso il tema che lei ha toccato è un tema importante. Io, in quanto insegnante di storia, sono colpito dal fatto che avanza, diciamo, senza suscitare particolari reazioni, una riorganizzazione sistematica dell'insegnamento della storia, in cui il progetto appunto è quello di far apprendere ai giovani italiani, a partire dalle scuole elementari, una storia che si basa sulla nozione di identità, una nozione che da sola meriterebbe una delegittimazione collettiva e pubblica, come se noi italiani, avendo questa identità storica, dovessimo per forza imparare soprattutto la storia italiana, che è un modo per dire basta con la storia universale, basta con la storia come luogo di riflessione sulla vicenda del mondo, vero, su come siamo arrivati qui, perché, sugli errori, sulle mancanze, vero? E invece rallegriamoci perché siamo membri di una specie di classe A del mondo, godiamo dell'identità italiana che è nata a Roma e ha continuato poi a tornare a Roma in vario modo, eccetera, eccetera. Questa piccola guerra, piccola ma non troppo, perché se si pensa a cosa significhi, vero, il modificare lo statuto della storia nelle scuole italiane, insomma diventa una guerra molto importante e molto significativa. Ecco, richiederebbe, a mio avviso, diciamo, un'attenzione, attenzione esiste, se ne discute, ma richiederebbe quella che in Italia oggi è sempre più debole, cioè la voce di una coscienza critica. Ci vorrebbe ancora un Calamandrei forse per suscitare queste discussioni di carattere civile.
Secondo lei, ed è un'ultima domanda, professore, che le faccio, sempre stando su questo aspetto particolare della storia, questa storia che viene marginalizzata, in alcuni casi addirittura vituperata, pensiamo ad alcune affermazioni del ministro del governo Meloni, questo accade perché alle spalle, per questi soggetti, per queste culture, c'è un passato appunto impresentabile, o secondo lei accade per altre ragioni?
Beh, il passato si può ripresentare nella forma peggiore, vero? Non c'è niente di peggio degli errori del passato che si ripresentano. In questo caso va detto che la genealogia intellettuale del partito che ha vinto e che ci governa è una genealogia che si riflette anche nelle vite dei singoli, vero, quando si tratta di vite abbastanza avanzate nel tempo. Quindi c'è una specie di desiderio di risarcimento sul piano culturale, sul piano politico, di chi è stato sconfitto una volta, vero, nella storia.
Grazie professor Adriano Prosperi per essere stato qui con me stamattina.
Grazie a lei, buon lavoro.
E le auguro, anche se con un anticipo di più di 3 settimane, un buon 25 aprile.
Sì, evviva, evviva il 25 aprile, grazie.
A presto, buona giornata, grazie. Buona giornata.
Anche a lei, grazie.
Adriano Prosperi è storico, professore emerito di storia moderna alla Scuola Normale Superiore di Pisa. In questi pochi secondi che ci restano da qui alla fine della trasmissione voglio leggervi un altro brano del manifesto dell'Osservatorio sull'autoritarismo, di cui abbiamo parlato anche con Adriano Prosperi. Si scrive: ci preoccupano la palese insofferenza dell'esecutivo nei confronti dei limiti che la Costituzione pone all'esercizio del potere e poi la costruzione di riforme lesive della democrazia parlamentare, della Presidenza della Repubblica, del bilanciamento e della separazione dei poteri, dell'autonomia della magistratura. Ci preoccupano l'uso reiterato della decretazione d'urgenza e di norme eccezionali come pratica di governo, fino a superare con l'introduzione di 84 decreti legge la precedente legislatura, dove tuttavia due governi, il Conte 2 e il governo Draghi, si sono trovati ad affrontare la crisi pandemica. Queste alcune delle preoccupazioni che fanno dire agli estensori di questo manifesto dell'Osservatorio sull'autoritarismo che i rischi sono rischi presenti nel contesto della società italiana di oggi. Minuti, noi chiudiamo qui la puntata di oggi di Pubblica. La linea tra poco passa a Calta di Rara Rubini. Noi ci risentiamo domani alle 11. Una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori. Ciao.